Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Straniero, poiché arrivi nella nostra città e nel nostro paese, non ti mancherà una veste o cos'altro è giusto ottenere arrivando da supplice sventurato.
È Nausica che parla, rivolgendosi a Odisseo, naufrago sulla sua isola. La fanciulla, nonostante sia sbigottita di fronte a quello sconosciuto bruttato dalla salsedine che sbuca dai cespugli implorandola di aiutarlo, non esita e gli dà fiducia accogliendolo. Non ti mancherà una veste e cos'altro è giusto ottenere arrivando da supplice sventurato. Tutta l'Odissea è leggibile come poema dell'ospitalità che Odisseo riceve in vari modi nel corso delle sue peregrinazioni. Nella Grecia antica l'ospitalità è sacra, è la virtù per eccellenza. Ma come viene pensata l'ospitalità nel corso della storia del pensiero? Quale significato riveste nella storia della filosofia la figura dello straniero? Una figura quanto mai attuale, quella dello straniero, è un tema cruciale, quello della sua accoglienza, di cui può essere molto interessante ricostruire la storia dal punto di vista filosofico. È quanto faremo con la nostra ospite tra pochissimo. Faremo una ricognizione della questione dell'ospitalità, una ricognizione per forza di cose breve per il tempo che ci concede la nostra puntata, con la nostra ospite di oggi, che è Bruna Giacomini, docente di storia della filosofia presso l'Università di Padova e autrice di un recente, interessantissimo e ricco saggio intitolato Filoxenos, per una filosofia dell'ospitalità, edizioni Il Melangolo. Professoressa Giacomini, io partirei proprio dal termine xenos, che come lei sottolinea in apertura, ha una duplice accezione.
Ecco, questa duplice accezione è davvero importante per capire il paradigma dell'ospitalità che il testo presenta. Xenos è una parola che ha un doppio e per certi versi contrastante significato. Da una parte indica lo straniero, ovvero una figura che viene da fuori, minacciosa, intrinsecamente pericolosa. Dall'altro assume la configurazione di ospite, ovvero amico di un paese straniero. Filoxenos, amico, appunto questo è il termine greco, dello straniero, che diviene tale attraverso la relazione di ospitalità.
Ospitalità che nella Grecia antica, come lei bene ci mostra, era sacra. Addirittura l'Odissea può essere considerato il poema dell'ospitalità.
Certo, la cultura greca e anzitutto quella omerica individuano nell'ospitalità un vero e proprio paradigma della relazione con lo straniero che è garantita, per così dire, dalla volontà, dalla legge sacra di Zeus, che punisce, lo dice Platone, che punisce coloro che trattano, che maltrattano gli stranieri più di quanto non vengono punite le violenze nei confronti del cittadino. Quindi una legge sacra di cui, secondo poema omerico, l'Odissea descrive in maniera davvero straordinaria il canone, ovvero sia tutta una serie di regole che disciplinano in un certo senso questa straordinaria relazione di amicizia con l'altro.
Infatti Odisseo viene spesso ospitato e appunto l'ospitalità non è la risposta a una sollecitazione sia di Odisseo ma anche di altri personaggi che vengono ospitati, ma proprio l'atto spontaneo con cui il padrone di casa li invita ad entrare.
Sì, infatti, se leggiamo in questa chiave l'Odissea, che è appunto il racconto delle peregrinazioni di Odisseo nel suo viaggio di ritorno verso casa, verso Itaca, dopo la guerra di Troia, ci troviamo di fronte a una serie di comportamenti che si discostano parecchio dal modo convenzionale, comune di intendere l'ospitalità, perché lo straniero anzitutto non è invitato, ma arriva inaspettato, si affaccia per così dire all'improvviso sulla soglia di casa quando nessuno lo attende. In secondo luogo, poi, altro aspetto piuttosto sorprendente, gli atti di ospitalità con cui spesso lo stesso padrone di casa, talvolta lo stesso re, risponde a questa venuta, avvengono in perfetto silenzio. Allo straniero si offre anzitutto da bere e da mangiare senza chiedere nulla in cambio, neppure e soprattutto il nome. Non gli si chiede chi sei, anzi, in più luoghi l'ospite che ti riceve dichiara esplicitamente dopo. Quando ti sarai rifocillato, ci dirai chi sei, da dove vieni, chi sono i tuoi genitori. Nella fase successiva, appunto, si ha il vero e proprio incontro tra lo straniero e il padrone di casa, la sua comunità, in cui a quel punto avviene un vero e proprio riconoscimento, i due si raccontano le loro storie. Si conoscono e appunto tra l'altro avvengono tutta una serie di cerimonie che celebrano la venuta dello straniero, perché la venuta dello straniero è percepita proprio come un evento straordinario, fecondo, che arricchisce, che allieta, che rallegra la vita della casa in cui è ricevuto. E poi infine per concludere l'ultima fase, anche questa piuttosto interessante e da un certo punto di vista curiosa, si ha quando non chi è stato ricevuto, ma il padrone di casa che ha ricevuto consegna ulteriormente dei doni. Famosi xenia d'ora, doni dello straniero, doni di ospitalità a chi è arrivato per siglare l'amicizia che si è così costituita. Quindi la cosa curiosa, appunto, che non è lo straniero a ricambiare, ma anzi il padrone di casa a sottolineare, esaltare ulteriormente il dono che ha ricevuto dall'arrivo appunto dello straniero. Questo dono resterà poi a perenne testimonianza del legame che si è così stretto tra la comunità di accoglienza e colui, ma tutta la sua famiglia e anche tutte le generazioni future, perché i legami di ospitalità sono appunto permanenti, si appunto manterranno nel tempo.
E fin qui diciamo in soldoni tutto bene, perché è un rapporto binario tra un host e un guest, potremmo dire, no? Tra chi
Esatto,
accoglie e chi viene
esatto.
accolto. Però nel suo saggio, che è straordinariamente complesso, ricco, interessante, lei già sottolinea come, ad esempio, nelle supplici di Eschilo, che sono presumibilmente del 463 a.C., abbiamo un bel problema per il re di Argo, che deve chiedersi se dare ospitalità a queste povere donne, no? Le figlie di Danao, che fuggono da dei matrimoni che non vogliono, a cui non vogliono sottostare, e chiedono al re di Argo ospitalità. E quindi la domanda scomodissima è lecito accogliere lo straniero, in questo caso queste donne fuggiasche, fino al punto di mettere a repentaglio la vita di chi ci è familiare?
Infatti, e questo è davvero un problema fondamentale che poi verrà ripreso, su cui rifletterà molto il pensiero, l'etica contemporanea dell'ospitalità, l'etica del Novecento che riprenderà questi passaggi, questi momenti della tradizione greca. Sì, però ecco, in proposito vorrei dire, una cosa importante, nella descrizione che ho fatto uno potrebbe immaginare appunto ad un incontro interamente positivo in cui appunto padrone di casa e ospite hanno un atteggiamento appunto interamente benevolo l'uno nei confronti dell'altro, però appunto quello che l'Odissea attraverso tutta una serie di episodi peraltro molto noti mette in evidenza è che non sempre le cose vanno così. Può accadere che l'ospite, colui che arriva, tenti di impadronirsi della casa del padrone di casa.
I proci, per esempio. Sì.
Con i proci ad Itaca. Oppure viceversa, che il padrone di casa tenti di mangiarsi, è il famoso episodio di Polifemo, il povero Odisseo che arriva con i suoi amici a cercare di. Ecco, questa complessità, dicevo, della situazione di ospitalità è appunto evidenziata in questa straordinaria tragedia di Eschilo, Supplici, in cui è messo a fuoco proprio il dilemma tragico vissuto dal re. Il re di Argo, Pelasgo. Arrivano queste donne in fuga dalla violenza dei cugini che vogliono sposarle con la forza, chiedono ospitalità, però è un'ospitalità pericolosa perché da una parte Pelasgo è appunto chiamato a dare ospitalità in nome della legge sacra appunto di Zeus, ma dall'altra se lo fa rischia la guerra per la sua città e quindi egli non risponde soltanto diciamo del rapporto con le donne, per cui le sue intenzioni sono tutte positive, egli capisce la loro situazione, ma il rischio, il grande rischio è che il loro arrivo appunto metta a repentaglio la vita della città. Tra l'altro, altro aspetto diremmo così di straordinaria attualità e interesse è che queste donne non sono donne greche, sono donne barbare, donne che parlano un'altra lingua, che vengono letteralmente da un mondo diverso da quello greco, dall'Egitto, e quindi la loro presenza eventualmente permanente, perché se chiedono appunto di restare per sempre, non vogliono andarsene, la loro presenza permanente rischia di mettere in discussione il modo di vita della stessa comunità. Quindi di cui il dilemma: tutelare l'interesse della comunità o invece rispondere alla chiamata di aiuto delle Danaidi, di queste donne appunto.
E qui abbiamo un interessante conflitto, possiamo dire, tra etica e politica, no? Dalla risposta etica dell'apertura incondizionata all'altro a quella politica del calcolo del rischio che questa apertura comporta. Lei già lo anticipava, poi ci sarà nella seconda parte del suo saggio un approfondimento della filosofia del Novecento, Levinas, con questo discorso sull'ospitalità come accoglienza e le critiche di Derrida a Levinas, quando arriva un terzo, chi è l'altro allora?
Sì, è proprio questo lo snodo cruciale uno degli snodi cruciali appunto della riflessione novecentesca sull'ospitalità, che riprende, mette a fuoco questo nesso necessario tra etica e politica, nel senso che sarebbe irresponsabile e quindi contraddirebbe le stesse leggi dell'etica ascoltare esclusivamente la voce di colui che chiede aiuto senza tener conto degli altri. Ci sono sempre degli altri accanto a lui, degli altri ad esempio che chiedono o degli altri come appunto i membri della comunità politica che si dicono: beh, cosa accade a noi se arrivano gli stranieri? Cosa ci succede? Allora la responsabilità politica, che è l'unica in questo senso che ha un autentico significato etico, sta appunto nel tentare di rispondere a queste domande, cioè il tentare di mediare la pluralità, diciamo, delle esigenze, delle domande che vengono non solo dall'altro, non solo da colui che ho di fronte, ma appunto anche dagli altri che sono accanto a lui. E questa è proprio quello che Derrida sottolinea attraverso un percorso che qui sarebbe troppo complicato presentare, è proprio che questo nesso non è un nesso, come dire, che si aggiunge, la politica non si aggiunge, non complica l'etica, ma è essa stessa etica. E resta, diremo, consegnata ad una scelta, ad una decisione che non può mai essere interamente giustificata, perché dovrò appunto fare una scelta tra diverse istanze ed è la mia responsabilità di politico di rispondere, di cercare di rispondere mediandole a tutte queste istanze.
È molto interessante ed è cruciale anche per noi oggi questo discorso della politica che è essa stessa etica. Io le vorrei fare ancora tantissime domande, anche perché adesso abbiamo fatto un salto in avanti a Levinas e Derrida, ma nel suo saggio lei dopo l'antica Grecia parla della Bibbia, per esempio, dell'ospitalità per l'Antico Testamento, per il Nuovo Testamento, poi ci spiega come nell'epoca moderna l'ospitalità diventa qualcosa di organizzato e controllato dallo Stato. In questa ricognizione sull'accoglienza all'altro potremmo chiederci chi è l'altro, e una cosa che torna nel suo lavoro, nel suo studio, è proprio l'esclusione delle donne in questa questione dell'ospitalità.
Certo, io infatti in tutti questi passaggi rimarco quella che è una costante. Infatti l'elemento paradossale per certi versi è che vi sono appunto modelli, se noi, come io ho cercato di fare, facciamo una sorta di storia della relazione di ospitalità, vi sono modelli piuttosto diversi di ospitalità, modi diversi di intendere l'ospitalità. Nella Grecia antica, appunto nella Bibbia, e poi appunto con una netta discontinuità nel mondo moderno, in cui si afferma il diritto, perché allora la questione diventa quella del ruolo degli stati negli accoglienza, quindi del diritto di ospitalità. Ebbene, in tutti questi momenti, in tutti questi passaggi, tra scenari, modelli anche piuttosto differenti, c'è una costante che è quella dell'esclusione delle donne, variamente declinata, nel senso che ad esempio nel mondo omerico le donne sono presenti, nel senso che svolgono il lavoro di cura, diremo così, dell'ospite, ma non sono mai esse stesse protagoniste, non sono guest perché appunto non viaggiano e quindi non possono essere ospitate, e naturalmente non sono padrone di casa. Quello che viene sottolineato e che impedisce in particolare a loro di essere ospiti è il fatto che se non hanno, secondo diremo così, la mentalità greca, quel rispetto nei confronti dell'altro che è condizione dell'ospitalità. La donna seduce, la donna attrae l'uomo a sé, ma appunto violando la distanza necessaria tra appunto padrone di casa e ospite. Nella Bibbia vi sono poi una serie di episodi molto drammatici in cui potremmo dire le donne vengono propriamente usate come beni del padrone di casa, che vengono letteralmente sacrificate per l'ospite. Vi è quel famosissimo episodio di Genesi 19 in cui Lot, che ha ospitato gli stranieri che sono poi degli angeli sotto il suo tetto, viene minacciato dagli abitanti di Sodoma che vogliono impadronirsene per fargli violenza. E la risposta di Lot è: l'ospite è sacro, vi cedo le mie figlie. Figlie vergini, sottolinea il testo, in attesa di matrimonio. Ecco, credo che non ci sia bisogno di commentare questo episodio, che poi in modalità diverse si ritrova anche in altri momenti dell'Antico Testamento.
Quindi la donna è quasi talmente altro, radicalmente altro, che l'ospitalità rimane, ma adesso purtroppo non abbiamo il tempo, sarebbe molto interessante vederlo, rimane anche comunque nel Novecento, è talmente radicalmente altra che l'ospitalità rimane, almeno anche in Levinas, una questione tra maschi, forse.
Sì, è senz'altro una questione tra maschi. Ecco, in Levinas, che è l'autore appunto nella filosofia contemporanea che ha messo più di altri al centro la relazione di ospitalità come relazione chiave, relazione fondamentale della sua etica, relazione chiave del rapporto con l'altro, la donna ha una funzione e gli dice la donna è l'accogliente per eccellenza, richiamando in questo senso anche una sorta di stereotipo, cioè la donna è la figura che più di ogni altro accoglie, però essa stessa non è protagonista del rapporto di ospitalità perché non risponde ai requisiti di quella relazione di rispetto con l'altro che in Levinas si configura anche come relazione di trascendenza che è propria dell'ospitalità. Quindi anche in Levinas la vera, potremmo dire, la donna costituisce la precondizione, la via d'accesso all'ospitalità, ma poi essa stessa non è protagonista della relazione di ospitalità, ne resta esclusa.
Bruna Giacomini, torniamo in chiusura all'inizio della nostra intervista, a questa tradizione antica, questa tradizione greca dell'ospitalità. Che cosa può insegnarci oggi a noi lettori contemporanei?
Io credo che quello che emerga dalla ricognizione che ho tentato di fare è, anzitutto la presenza di un vero e proprio modello di relazione con lo straniero, nel senso che i greci, ma poi anche appunto la Bibbia, hanno pensato, hanno messo in scena come relazione chiave per la vita delle comunità la relazione con coloro che venivano da fuori, che era una relazione fondamentale, fondamentalmente feconda per la vita appunto di quei paesi e di quei popoli, al punto che, come dice il titolo del testo, i greci stessi avevano creato un termine che non ha riscontro nelle lingue contemporanee, che è filoxenia, cioè amicizia verso lo straniero. I greci hanno pensato a diverse forme di amicizia variamente declinate. Ve n'è una in particolare che ha determinate modalità e che ha un valore fondamentale, che è l'amicizia verso l'altro, l'amicizia verso colui che viene da fuori. E allora ritornare a ripensare a queste modalità di rapporto con l'altro per la vita delle nostre società, delle società contemporanee, credo sia davvero importante.
Abbiamo conversato con Bruna Giacomini, docente di storia della filosofia all'Università di Padova. Tra i suoi interessi di studio ricordo anche il tema dell'alterità e della differenza nell'orizzonte degli studi di genere. E ricordo che Bruna Giacomini è anche membro del Centro di Ateneo Elena Cornaro Piscopia, che è stata la prima donna laureata al mondo, laureata proprio in filosofia. Il Centro di Ateneo dell'Università degli Studi di Padova Elena Cornaro si occupa di saperi, culture e politiche di genere. Tra i saggi di Bruna Giacomini vi segnalo anche In cambio di nulla, Figure del dono, edizioni Il Poligrafo, ma ricordo che il volume su cui ci siamo soffermati oggi nella nostra conversazione sull'ospitalità è intitolato Filoxenos, per una filosofia dell'ospitalità, edizioni Il Melangolo. E con questo è tutto, io ringrazio la nostra ospite e tutti voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.